Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato originariamente in inglese nel 1961 come Egypt of the Pharaohs e tradotto in Italia da Einaudi. La civiltà egizia è una sintesi storica dell'antico Egitto firmata da Alan E. Gardiner, uno dei più influenti egittologi britannici del Novecento. Il volume segue lo sviluppo della civiltà nilotica, dalle fasi predinastiche fino alla conquista di Alessandro Magno, organizzando una materia vastissima attorno alle successioni dinastiche, ai grandi sovrani, alle crisi politiche e ai rapporti con i popoli confinanti. Non è un manuale di geroglifico né una ricostruzione romanzata, il suo obiettivo è offrire una storia critica, fondata sul confronto tra documenti scritti, monumenti, iscrizioni e tradizioni storiografiche antiche. La competenza filologica di Gardiner emerge nel modo in cui valuta le fonti e distingue ciò che è attestato da ciò che rimane ipotetico. Pur riflettendo lo stato degli studi del suo tempo, il libro conserva rilievo come grande quadro interpretativo, capace di collegare istituzioni, religione, arte e vicende dinastiche, senza ridurre l'Egitto a una successione di monumenti celebri. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la cronologia dinastica come struttura, non come semplice elenco di faraoni. Gardiner adotta la successione delle dinastie come indispensabile impalcatura narrativa. Ma il valore del libro non consiste nella mera catalogazione dei regni. Le dinastie servono a rendere leggibili cambiamenti concreti il consolidamento della monarchia nell'età arcaica, la centralizzazione dell'antico regno, le frammentazioni dei periodi intermedi, la riorganizzazione del potere nel medio e nel nuovo regno e la progressiva esposizione alle potenze straniere nell'età tarda. Questa impostazione aiuta a evitare una visione immobile dell'antico Egitto. La lunga durata della civiltà egizia viene presentata come il risultato di continuità istituzionali, ma anche di ripetute rotture e ricomposizioni. Il faraone resta il centro simbolico dell'ordine politico e religioso. Tuttavia, la sua effettiva autorità dipende dalla capacità di controllare funzionari, risorse agricole, templi e province. Nei momenti di debolezza della corona emergono dinastie locali, governatori regionali o gruppi esterni. Nei momenti di ripresa, la monarchia ricostituisce l'unità della valle del Nilo. Per il lettore, la cronologia diventa quindi uno strumento interpretativo, permette di comprendere perché piramidi, testi, campagne militari e trasformazioni artistiche appartengano a contesti politici diversi, anziché apparire come elementi indistinti di una civiltà uniformemente faraonica. Secondo, fonti scritte. Monumenti e lacune, il metodo critico dell'egittologo. Una delle qualità più rilevanti dell'opera è l'attenzione di Gardiner alla natura delle prove disponibili. La storia egizia non è ricostruibile attraverso una cronaca continua e neutrale, iscrizioni regali, annali, autobiografie funerarie, liste di sovrani. Documenti amministrativi e reperti archeologici hanno funzioni, linguaggi e limiti differenti. Le iscrizioni monumentali, per esempio, celebrano il faraone e il ristabilimento dell'ordine. Non possono quindi essere lette automaticamente come resoconti completi delle guerre o della vita politica. Le liste dinastiche aiutano a ordinare le successioni, ma sono talvolta frammentarie, selettive o difficili da conciliare. Gardiner, noto anche per i suoi studi sulla lingua e sui testi egizi, porta questa sensibilità filologica nella narrazione generale. Il lettore incontra così una disciplina che procede per confronto e valutazione, non per certezze assolute. Tale impostazione è particolarmente utile nei periodi meno documentati, quando la tentazione di colmare i vuoti con schemi troppo lineari è forte. Il libro mostra invece che in egittologia le conclusioni dipendono dalla qualità, dalla provenienza e dalla finalità delle testimonianze, anche se molte acquisizioni archeologiche e cronologiche sono state aggiornate dopo il 1961. Questa lezione di metodo rimane essenziale. Conoscere l'antico Egitto significa comprendere sia le fonti, sia le domande con cui vengono interpretate. Terzo, il Nilo, l'amministrazione e la monarchia sacra come condizioni dell'unità egizia. Nel quadro di Gardiner, la civiltà egizia non deriva soltanto da una serie di sovrani eccezionali. Dipende da un ambiente geografico e da strutture amministrative capaci di trasformarlo in ordine politico. La valle del Nilo, stretta e fertile, favorisce comunicazioni lungo l'asse nord-sud e rende decisiva la gestione delle risorse agricole. Da qui l'importanza di funzionari, scribi, magazzini, imposizione di prestazioni e controllo dei territori provinciali. La monarchia faraonica conferisce a questo sistema una legittimazione religiosa. Il re non è un amministratore nel senso moderno, ma il garante della Maat, cioè dell'ordine corretto del mondo, della giustizia e della stabilità contro il disordine. Questa concezione spiega perché opere cultuali, costruzioni, distribuzione delle risorse e iniziative militari possano figurare tutte come atti di governo. Gardiner evidenzia anche, per contrasto, che tale equilibrio non è automatico. Quando il centro perde capacità di coordinamento, le elite locali e i poteri regionali acquistano autonomia. Quando l'unità viene restaurata, essa richiede nuove forme di controllo e legittimazione. Il tema evita due semplificazioni frequenti: l'idea di uno Stato onnipotente e invariabile e quella di una società riducibile al solo culto funerario. L'Egitto appare invece come una costruzione storica in cui territorio, lavoro organizzato, ideologia regale e istituzioni si sostengono reciprocamente. Quarto, dall'espansione del nuovo regno ai rapporti con Nubia e vicino Oriente. La trattazione delle relazioni esterne mostra che l'Egitto dei faraoni non fu una civiltà isolata dal deserto, bensì un attore inserito nella storia dell'Africa nord-orientale e del vicino Oriente. Gardiner segue l'alternanza fra difesa dei confini, controllo della Nubia, scambi commerciali e iniziative militari in Siria-Palestina. Il nuovo regno occupa una posizione centrale, perché, dopo l'espulsione degli Hyksos e la riunificazione, i sovrani egizi sviluppano una politica estera più ampia e costruiscono una sfera di influenza oltre i confini tradizionali. Le campagne militari non sono però presentate come semplice prova di grandezza imperiale. Esse richiedono risorse, vie di comunicazione, funzionari, alleanze e un costante afflusso di beni. Di conseguenza, possono rafforzare il prestigio della monarchia, ma anche renderla dipendente da equilibri difficili da mantenere. La Nubia, apparsa insieme come spazio strategico, fonte di ricchezze e area di confronto culturale. Mentre il Levante collega l'Egitto a reti diplomatiche e conflitti con altre potenze. Nei secoli successivi, l'arrivo o il dominio di nubiani, assiri, persiani e infine macedoni rende ancora più chiaro questo punto. La storia egizia non termina perché la sua cultura scompaia improvvisamente, ma perché cambiano i rapporti di forza entro un mondo interconnesso. Il libro fornisce quindi una prospettiva utile contro ogni immagine dell'Egitto come universo chiuso e autosufficiente. Infine, religione. Scrittura e monumenti come linguaggi storici della civiltà faraonica. Gardiner integra religione, scrittura e produzione monumentale nella storia politica, senza trattarle come curiosità separate. Templi, tombe, statue e iscrizioni non sono soltanto testimonianze artistiche, definiscono il rapporto tra faraone, divinità, elite e memoria. Il tempio rappresenta un centro culturale ed economico. La tomba esprime aspettative sull'aldilà, ma anche rango sociale e aspirazione alla permanenza del nome. L'iscrizione fissa, una versione autorevole di eventi e benefici concessi. La familiarità dell'autore con la lingua egizia gli consente di valorizzare il testo come documento storico, ricordando implicitamente che il geroglifico è un sistema di scrittura usato in contesti molteplici e non un puro codice decorativo. In questo orizzonte, la religione non è un comparto privato, contribuisce a fondare la regalità, a ordinare il calendario rituale e a dare senso alla continuità del paese, al tempo stesso. Il libro permette di cogliere le differenze tra fasi storiche, le forme artistiche e i programmi monumentali mutano con le risorse della corona, le esigenze di legittimazione e le trasformazioni culturali. Il vantaggio di questa lettura è duplice. Da un lato, rende comprensibile perché i monumenti siano fonti decisive. Dall'altro, invita a non scambiarli per fotografie trasparenti del passato. Essi sono costruzioni intenzionali, spesso celebrative, da interpretare nel loro contesto materiale, religioso e politico. In conclusione, la civiltà egizia è indicata soprattutto a chi desidera una ricostruzione storica ampia dell'antico Egitto e non cerca un'introduzione limitata a piramidi, mummie o singoli faraoni famosi. Può risultare particolarmente utile a studenti, lettori di storia antica e appassionati che vogliano disporre di una cornice cronologica nella quale collocare siti, testi, dinastie e monumenti incontrati in letture più specialistiche. Il suo beneficio principale è intellettuale, insegna a vedere l'Egitto come una civiltà storicamente mutevole, sostenuta da istituzioni e credenze, ma esposta a crisi interne, guerre, contatti internazionali e conquiste. La formazione filologica di Gardiner distingue il volume da molte sintesi divulgative. L'autore non rinuncia alla leggibilità, ma mantiene l'attenzione sulle fonti, sulla loro parzialità e sui problemi di ricostruzione cronologica. Per questo, il libro è più vicino a una storia interpretativa che a un repertorio illustrato o a una narrazione puramente biografica dei sovrani. Va letto anche con consapevolezza storica: la prima edizione risale al 1961 e alcune datazioni. Letture archeologiche o discussioni specialistiche sono state inevitabilmente riviste. Ciò non ne annulla l'utilità. La forza dell'opera resta l'ampiezza dello sguardo, che tiene insieme politica, geografia, religione, amministrazione, scrittura e relazioni esterne. In questa capacità di unificare fonti e contesti, senza trasformare la complessità egizia in un mito immobile, risiede il suo tratto più distintivo rispetto alle introduzioni più schematiche del genere. Se vuoi supportare Alan Gardiner, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.